weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina ci porta a scoprire paesi e tradizioni nel centro Italia, in particolare nel Lazio. È un periodo questo in cui sono molti festeggiamenti legati alla figura di Sant'Antonio Abate. Noi ci recheremo proprio in uno dei paesi scelti, in questo caso da Weekend Divino, per vedere come si prepara la cittadinanza a vivere questo evento. Non vi dico, come sempre, ancora non vi svelo il nome del paese protagonista della puntata di oggi, vi dico però che è sede di una splendida villa e vedremo quale esattamente tra poco. Prima però, come sempre, come mia abitudine, vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata del 14 gennaio. In particolare ricordiamo San Saba, arcivescovo di Serbia. Saba è senz'altro uno dei più illustri personaggi della vita religiosa, culturale e politica della Serbia medievale e oggi si dispone di numerose ed autentiche fonti storiche che testimoniano la sua grandezza, fra cui in primo piano gli scritti dello stesso San Saba, frutto di una discreta sua attività letteraria. Il santo vescovo fondatore della Chiesa serba autonoma nacque verso il 1174-1175 da importante famiglia. Circa 17 anni il padre l'incaricò di governare la regione di ma egli già in quella giovane età manifestò un interessamento verso la vita religiosa, rifuggendo da quella mondana del suo ambiente aristocratico. Aveva già 17 anni quando il giovane principe abbandonò la casa natia e senza avvertire i genitori si ritirò sul Monte Athos, il celebre Monte Santo, alto esattamente 1935 metri, all'estremità sud-orientale della penisola calcidica, sede di numerosi monasteri e con una popolazione costituita da migliaia di monaci greco-ortodossi. Il giovane indossò la tonaca monastica prendendo per l'appunto il nome di Saba, in omaggio a San Saba il Grande, fondatore del monachesimo in Palestina. I suoi genitori, proseguendo nei tentativi di riportarlo a casa, gli mandarono nello stesso tempo molto oro, sia per i propri bisogni, sia da distribuire alla chiesa del Monte Athos e ai poveri. Nel 1196 Saba fu raggiunto peraltro dal padre, il principe Stefano, il quale aveva abdicato scegliendo di farsi anch'egli monaco, prendendo il nome di Simeone. Nel 1200 il monaco Simeone, ex principe Stefano, morì e Saba, suo figlio, secondo alcuni testimoni, si prodigò per la sua canonizzazione come santo, componendo una vita e un ufficio liturgico. In quegli stessi anni venne ordinato diacono e poi sacerdote e dopo molti anni trascorsi sul Monte Athos fu nominato archimandrita, cioè abate, dai tre vescovi della regione. Nel 1219 l'abate Saba si diresse a Nicea, in Asia Minore, dove si era stabilita la capitale dell'impero bizantino e lì fu consacrato arcivescovo della Serbia. Con questo atto veniva ad istituirsi proprio la chiesa autonoma serba. Negli anni successivi si dedicò all'organizzazione amministrativa della nuova chiesa serba, istituendo sette nuove diocesi. Nell'inverno del 1234-1235 Saba, viaggiando per via mare, arrivò sul Mar Nero e da lì a Turnovo, che fu capitale della Bulgaria fino al 1393. E in questa città Saba si ammalò e morì il 14 gennaio del 1235. Il suo corpo venne sepolto nella chiesa dei Santi 40 Martiri vicino alla Reggia Bulgara. Dopo due anni, su richiesta del clero e del principe serbo, le reliquie furono traslate nel monastero di Milesevo in Serbia, dove rimasero fino al 1594, quando il 27 aprile furono depredate e incendiate dai turchi. Non è certa la data della sua canonizzazione, avvenuta poco dopo la sua morte. Queste sono alcune notizie riguardanti San Saba, arcivescovo di Serbia, ricordato nella giornata del 14 gennaio. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamoci insieme un brano di Francesco De Gregori.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli, che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente.
E sfumano le belle note di Francesco De Gregori, in questo caso il brano era I muscoli del capitano. Pronti quindi finalmente per svelare il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Come vi dicevo, è un paese tra i tanti naturalmente che festeggia Sant'Antonio Abate, con una però cerimonia tutta particolare e molto originale, di cui ci parlerà proprio adesso il nostro gradito ospite, ovviamente non solo di Sant'Antonio Abate ma anche delle bellezze del territorio, della zona appunto dove ci richiamo oggi. Allora andiamo a Bagnaia quindi, che molti di voi probabilmente già conosceranno, quantomeno per celebrità, e magari proprio oggi vi daremo ulteriori motivi per andare a visitare Bagnaia, che è vicino Viterbo, ecco, in provincia di Viterbo, da dove abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il responsabile del comitato festeggiamenti legati proprio a Sant'Antonio Abate, e in particolare dei festeggiamenti del Sacro Fuoco di Sant'Antonio Abate. Quindi vedremo adesso di che cosa si tratta con Simone Taratufolo. Allora, innanzitutto grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Grazie tante. Ecco, io ho detto, naturalmente sono molti i paesi in tutta Italia naturalmente che festeggiano Sant'Antonio Abate, però non tutti lo fanno naturalmente con la vostra particolare tradizione. Di che cosa si tratta, Simone Taratufolo?
Allora, questa è una tradizione che dura più di 400 anni a Bagnaia, e Bagnaia infatti questi 4 secoli, il 16 di gennaio di ogni anno, dedica la figura di Sant'Antonio all'accensione di un sacro fuoco che è alto 8 metri, con una base di diametro o di circa 30 metri. La tradizione vuole che la cittadinanza di Bagnaia dedica l'accensione del fuoco il 16 gennaio la sera, e questo fuoco bruci per tutta la notte, e la mattina del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio, le famiglie di Bagnaia scendono in piazza e in un'ampolla raccolgono la cenere sacra, che è simbolo da una parte per ovviare alle maldicenze sugli spiriti malvagi, e quindi richiedono una sorta di protezione a Sant'Antonio Abate, che è una figura molto importante nel territorio bagnaiolo, e dall'altra come simbolo di buon auspicio per l'anno appena iniziato. Quindi per Bagnaia questa è una tradizione molto sentita, infatti sono 400 anni che il comitato, formato da una quarantina di persone, in questi ultimi anni soprattutto ragazzi dell'età compresa tra 24 e 25 anni, dotati molto di grande spirito di sacrificio sia economico che fisico, si prodigano per un anno e dedicano questa festa al nostro santo, a Sant'Antonio Abate.
Ecco, e quest'anno proprio è il caso di Simone Taratufolo ad essere responsabile, uno dei responsabili proprio del comitato, evidentemente non da 400 anni se ne occupa, ma sentiamo una voce giovane per l'appunto, e ci fa anche piacere di fatto che ci sia anche questo passaggio in qualche modo di consegne. Tra l'altro, in questo senso, lei diceva il fuoco rimane acceso tutta la notte, ecco, ve ne occupate voi, come siete state lì?
Sì, il comitato chiaramente gestisce sia a livello di sicurezza lo svolgimento della festa, e quindi guardando anche il fuoco e facendo molta attenzione alle persone che tutto vada bene.
Ecco, quindi perché poi naturalmente parleremo anche della giornata del 17 gennaio, proprio quella legata anche alla figura di Sant'Antonio Abate con la classica benedizione, ma ne parleremo tra pochissimo. Per diciamo così assistere all'accensione, qual è l'orario in cui è il caso di arrivare a Bagnaia?
Allora, l'orario in caso in cui per arrivare a Bagnaia sono verso le 18 di sera, in quanto l'accensione avviene verso le 18:30, si parte verso le 18:20 con la benedizione da parte del parroco di Bagnaia, insieme alla confraternita dei Santi Rocco e Antonio, per l'appunto, c'è questa benedizione, poi alla fine ci sarà un discorso fatto dal presidente del Comitato del Fuoco di Sant'Antonio, in cui si ringrazia tutti coloro che comunque hanno aiutato, sia a livello di sponsor che anche a livello di consiglio e fisico, il comitato stesso, e poi avverrà l'accensione.
Ecco, quindi questi sono i dati anche pratici, poi tra l'altro poco li correderemo con delle notizie legate proprio a Bagnaia. Prima però completiamo il quadro proprio della celebrazione proprio con quello che diciamo prima. Ecco, che cosa avverrà invece nella giornata del 17 gennaio?
Nella giornata del 17 gennaio, ho detto, quando le famiglie di Bagnaia scendono e raccolgono le cenere, in seguito avverrà verso le 9:30 la benedizione da parte degli animali, ovvero la cittadinanza porta, come tradizione vuole, gli animali da cortile a Bagnaia e il parroco li benedice. In seguito i bambini di Bagnaia sfileranno con delle candele, con dei ceri benedetti, addobbati con i colori della tradizione delle quattro contrade bagnaiole, ovvero la Villa, San Marco, Castello e Pian di Quercia, e queste candele, questi ceri verranno benedetti anch'essi e verranno depositi nella chiesa di Sant'Antonio in omaggio sempre al nostro santo.
Quindi questo per quanto riguarda la giornata del 17, sia ecco, prima sia dopo di questi appuntamenti così sentiti proprio anche dalla popolazione di Bagnaia, coloro che si recheranno a Bagnaia avranno sicuramente comunque di che occuparsi. Io dicevo a inizio trasmissione, senza ancora svelare il nome del paese, che Bagnaia è caratterizzata sicuramente, forse la cosa, il fiore all'occhiello, da una splendida villa. E allora entriamo nel vivo di alcuni suggerimenti che ci vuole dare Simone Taratufolo rispetto a quello che c'è da fare di interessante a Bagnaia, per l'appunto, magari proprio a cominciare a descrivere questa villa.
Allora, chiaramente la Villa Lante è il simbolo di Bagnaia, una villa rinascimentale fatta costruire nel 500 dal cardinale Giovanni Francesco de Gambara. È una villa dove all'interno si possono trovare due splendide palazzine che prendono il nome proprio dai cardinali che l'hanno fatta costruire, quindi abbiamo la palazzina Gambara e la palazzina Montalto, e intorno in queste palazzine abbiamo un parco boschivo di circa 22 ettari, dove all'interno di esso possiamo trovare degli spettacolari giochi d'acqua e delle bellissime fontane in Peverino. La Villa Lanti chiaramente è il fiore all'occhiello di Bagnaia, viene utilizzata molto spesso per grandi cerimonie e ricevimenti, e ci girano anche dei film in questi ultimi anni. Chiaramente è una villa molto spettacolare, ti ripeto, ci sono dei grandissimi giochi d'acqua, ci sono cose molto particolari che già nel 500 uno rimane sbalordito, perché ci sono per esempio dei collegamenti, dei cunicoli sotterranei, delle celle per tenere al fresco gli alimenti, e quindi è una cosa ingegnosa a livello per l'appunto ingegneristico, se si pensa che è stata costruita più di 500 anni fa.
Ecco, quindi queste sono notizie ben sintetizzate, devo dire, da Simone Taratufo, di uno splendido luogo. Tra l'altro, ecco, per quel che conta, anche personalmente mi ci sono recato poco tempo fa, ed è veramente un luogo di grande suggestione e poi anche naturalisticamente molto bello. Altri motivi interessanti per venire a Bagnaia, per esempio, ecco, come si presenta in ogni caso il paese? Ha un suo nucleo antico?
Sì, il paese chiaramente è di origine medievale, infatti è stato costruito intorno al X e XI secolo, quindi ha un borgo medievale tutto abbastanza bene, molto carino. Abbiamo la torre di Bagnaia, che comunque ha una storia dietro, chiaramente si parla della protagonista, che è la Pucciarella, che difese Bagnaia, la tradizione vuole che difese Bagnaia durante l'invasione dei Lanzichenecchi. Ecco, comunque vada, abbiamo anche delle splendide chiese, sempre di origine medievale, e questo paese con delle splendide fontane, che chiaramente è tenuto molto bene, e per l'appunto è un paese medievale, sì. Come ci sono tanti,
certo, ce ne sono tanti, però ecco, questo sicuramente è tenuto sì, ecco, si respira un'aria di dinamicità, diciamo, all'interno stesso di un paese naturalmente piccolo, ma appunto si sente che c'è una voglia e anche così un orgoglio di viverci all'interno, il che naturalmente fa piacere a chi lo visita. A parte la festa di cui abbiamo parlato, legata a Sant'Antonio Abate, ci vuole ricordare, Simone Taratufo, magari un altro paio di appuntamenti importanti durante l'anno?
Sì, chiaramente a Bagnaia abbiamo, durante il periodo di Pasqua, una rievocazione della processione, quindi del Venerdì Santo, la sera del Venerdì Santo, con una dimostrazione della crocifissione di Gesù, e poi un appuntamento importante abbiamo alla fine di agosto, quindi il 16 di agosto, che sono i festeggiamenti del patrono di Bagnaia, che è vero San Rocco, che anche qui sono una settimana di festeggiamenti organizzati dalla Prologo di Bagnaia, dove le serate vengono accompagnate da musica dal vivo, e ci sono alla fine della settimana una tombola alla quale partecipa tutto il paese, e nella quale nel giorno lì viene festeggiata anche la sagra degli stracci, che comunque vada è un pasto tipico bagnaiolo, ovvero una pasta fatta con acqua e farina.
Ecco, visto che abbiamo toccato, entriamo in ambito gastronomico, Simone Taratufolo, qualche altro consiglio a livello di prodotti e piatti in particolare tipici venendo a trovarvi?
Allora, chiaramente i piatti tipici della tradizione bagnaiola e della Puglia sono la porchetta, sono chiaramente le carni alla brace. Se andiamo un po' più sul particolare, abbiamo un tipo di pasta chiamata per l'appunto pasta alla Checcarello, che viene fatta con della salsiccia. Come ripeto, abbiamo gli stracci, che è una pasta fatta con acqua e farina, e chiaramente tutto ciò che è nella tradizione della Tuscia.
Ecco, tradizione della Tuscia, giustamente ha fatto bene a ricordare la regione proprio dove è inserita Bagnaia, dicevo, non lontano da Viterbo. Ecco, a proposito di localizzare Bagnaia, come ci si arriva in particolare da Roma?
Allora, in particolare da Roma possiamo arrivarci in due modi: da una parte prendere la strada statale 2 Cassia in direzione Viterbo, poi da Viterbo si arriva tranquillamente a Bagnaia, in quanto dista 4 chilometri, oppure si può prendere, partendo da Roma, l'autostrada 1 uscita Orte, e da lì si prende la superstrada in direzione Viterbo con uscita a Vitorchiano è un paesino vicino a Bagnaia, che dista 3 chilometri.
Di cui ci siamo anche occupati, quindi magari uno può anche fermarsi a visitare Vitorchiano prima di raggiungere Bagnaia, evidentemente. Quanto ci vorrà più o meno, quindi, da calcolare tra Roma e Bagnaia?
Calcolare tra Roma e Bagnaia in maniera molto tranquilla, abbiamo un'ora e dieci.
Ecco, un'ora e dieci. Ricordiamo, il primo degli appuntamenti di cui abbiamo voluto parlare in particolare quest'oggi è quello dell'accensione del Sacro Fuoco, che avverrà intorno alle 18:30. È il caso di arrivare non oltre le 18, naturalmente, a Bagnaia, e magari legarla questa escursione ad una visita alla Villa Lante, che peraltro è visitabile tutto l'anno, giusto?
Certo,
perfetto.
Sì, sì.
Quindi il fiore all'occhiello di Bagnaia. Noi ringraziamo moltissimo Simone Taratufolo, che è il responsabile del comitato dei festeggiamenti per il Sacro Fuoco di Sant'Antonio Abate. Un augurio. Quanti sono gli abitanti di Bagnaia più o meno?
Gli abitanti di Bagnaia all'incirca siamo sui 5.000 abitanti.
E si chiamano
Bagnaioli.
Bagnaioli, l'aveva detto più volte, quindi a tutti i bagnaioli naturalmente una felice, serena festa legata a Sant'Antonio Abate, e ancora un ringraziamento a Simone Taratufolo.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!